Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, buonasera a tutti gli amici italiani che ci seguono dalle comunità italiane nel mondo. Un caro ed amichevole saluto da parte della vostra terra natia. State insieme a noi per la prossima ora e parleremo del 1977, l'anno che prenderemo in considerazione quest'oggi e di cui racconteremo tutti i retroscena. Lo faremo come sempre, come dice il titolo della nostra trasmissione, in maniera confidenziale, come piace a noi, cioè sfogliando i rotocalchi, i giornali settimanali e facendoci accompagnare da tanta buona musica di quell'anno. Tanta buona musica, per esempio abbiamo una canzone che proprio fece epoca nel 1977, tanto che vinse il primo premio al Festival di Sanremo. Si trattava di Bella da morire e la vogliamo dedicare ora a tutti quanti voi.
Da girare troppo
Bella da morire vinse il Festival di Sanremo di quell'anno. Beh, pensate che con una frase che diceva con la fine dentro i tuoi blue jeans non sarebbe potuta arrivare a questa canzone, ma neanche alle eliminatorie 10 anni prima. Nel 77 invece passò le maglie della censura, perché oramai tutti erano ben consapevoli che anche i teenager sapevano cosa volesse dire la frase con la fine dentro ai tuoi blue jeans. Nel 1977 non ci fu solo quella canzone, è un anno veramente pieno di buona musica italiana e internazionale. Pensate che i Queen nel 77 mandarono in testa alle Hit Parade il loro brano We Are The Champion. Lo vogliamo dedicare ad alcuni dei nostri radioascoltatori. Intanto a Riccardo Volanti, ciao Riccardo, e poi a Giuseppe e Francesca, a Bogi e Rossana, ad Antonella e Max, e poi a un vostro amico che è anche un mio amico. Si tratta del mio regista, è stato il mio regista per tanti anni, Walter Martinelli. Voi l'avete sempre sentito nominare, è grazie a lui che abbiamo sempre ascoltato tante bellissime canzoni. E beh, è stato regista per tanti anni della mia trasmissione e di tante altre cose. Ora si sta godendo il meritato riposo, il meritato relax, e quindi a lui vogliamo dedicare questa bellissima We Are The Champion, e sono sicuro che interpreto non solo il mio ma anche il vostro sentimento, mandandogli un saluto con tanta, tanta amicizia e tanta stima.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through.
And I need to go on.
And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions.
in apertura di programma abbiamo parlato della 27esima edizione del Festival della Canzone Italiana, vinta dalla canzone Bella da Morire. E beh, dopo 26 edizioni nella storica sede del Casinò di Sanremo, il festival dovette traslocare per lavori di ristrutturazione dell'edificio. Fu scelto allora nel 1977 il Teatro Ariston, che originariamente era inteso come sistemazione solo temporanea. Divenne invece questo Teatro Ariston in seguito la nuova sede del Festival di Sanremo e in un embrione di quello che 16 anni dopo sarebbe diventato il Dopo Festival, pensate che nel 77 Maurizio Costanzo condusse una trasmissione sul primo canale televisivo della Rai, in seconda serata naturalmente, dedicata ad un dibattito sulla musica leggera tra giornalisti, cantante e pubblico. Nelle due serate iniziali, che dobbiamo ricordare vennero trasmesse solo radiofonicamente, la conduttrice fu Maria Giovanna Elmi, la nostra Fatina, che è amica della nostra radio e che salutiamo con tutto il cuore. L'idea fu di Vittorio Salvetti e furono realizzati dei mini spettacoli da parte dei cantanti in gara. Peraltro la Rai interruppe, pensate, il collegamento invece con la serata finale prima che venisse annunciato il verdetto del vincitore. Certo, perché quelli che c'erano già all'epoca ricorderanno che si era in piena crisi economica, la crisi energetica, e quindi in quegli anni le trasmissioni televisive dovevano finire prima della mezzanotte, entro le 23:30, e quindi sul palco del Festival di Sanremo i conduttori della terza serata, nella terza serata ricordiamo che oltre a Maria Giovanna Elmi arrivò anche Mike Buongiorno, si attardarono un pochino e quindi il collegamento venne interrotto prima della proclamazione del vincitore. Il vincitore venne annunciato solamente alla radio e per l'appunto vinse la canzone Bella da Morire che abbiamo ascoltato in apertura della puntata di oggi. Una curiosità: per la prima volta nella storia del Festival Sanremese, nel 1977 i primi tre posti del podio furono occupati da tre gruppi. A riportare la vittoria, come abbiamo detto, fu Bella da Morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage con Tu mi rubi l'anima, ve la ricordate? E sul gradino più basso del podio i Santo California con Monica. Donatella Rettore, alla sua seconda partecipazione, lanciò caramelle sul pubblico durante la sua esibizione. Il 6 marzo, la domenica successiva alla finale, sempre al Teatro Ariston, fu realizzato un galà per i 100 anni di registrazioni sonore presentato da Alberto Lupo. Parteciparono esponenti del mondo del jazz, della lirica e di altri generi musicali. Intervennero al programma gli stessi Homo Sapiens, Freschi di Vittoria, e poi Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti, anche Barry White, che vi registrò uno spettacolo che poi venne messo in onda qualche mese dopo. Si trattò della prima edizione irradiata a colori in Italia dopo le esperienze precedenti limitate solo all'Eurovisione. Eh sì, perché nel febbraio del 1977 finalmente si inaugurò anche per l'Italia l'era della TV a colori. A dare l'annuncio ufficiale di questa nuova epoca cosiddetta colorata fu la signorina Buonasera Maria Grazia Picchetti, l'annunciatrice Rai dagli studi di Milano, che dette la notizia curiosamente con un annuncio in bianco e nero. Vogliamo farvelo riascoltare, eccolo qua.
Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come films, telefilm, spettacoli musicali. Pur rispettando gli appuntamenti previsti da Radio Corriere, Da oggi saranno trasmessi a colori anche programmi di questo tipo. Stasera, ad esempio, sulla Rete 1, il telefilm Il Club dei Suicidi e lo spettacolo musicale ABBA Show saranno colorati. Al più presto, anche l'appuntamento delle edizioni del TG1 e del TG2 con emissione a colori. Questa sera alle 20.40 sulla Rete 1 trasmetteremo lo sceneggiato Il Club dei Suicidi, tratto dal racconto di Robert Louis Stevenson. Seguirà alle 22 uno spettacolo musicale con il complesso degli ABBA. Il telegiornale concluderà la serata. Sulla Rete 2, sempre alle 20.40, per la rubrica Passato e Presente, trasmetteremo la terza puntata della serie La Forza della Democrazia. Alle 21.45 andrà in onda il telefilm Notte sulla città della serie I Detectives. Seguirà alle 22.35 la replica di Vedo, Sento, Parlo, rubrica di Vita Musicale. Al termine TG2 stanotte.
Vi abbiamo parlato tanto finora del Festival di Sanremo di quell'anno, il primo festival trasmesso a colori anche in Italia. Adesso ve ne proponiamo un pezzettino. Ecco a voi dunque Mike Bongiorno, direttamente dal palco del Teatro Ariston durante la serata finale della Kermesse Sanremese.
Amici ascoltatori, buonasera. 27° Festival della Canzone Italiana da Sanremo. Handicap o cavallino? Cavallino, ovviamente, per usare lo slogan della mia trasmissione a Quiz. Noi ci auguriamo che sia tutto all'insegna del cavallino questo festival, che inizia con tutto nuovo, proprio così come avrete appreso dai giornali. Il patron di questa manifestazione, Vittorio Salvetti, ha voluto dare il via a questo festival con tante cose nuove. Innanzitutto, questo festival è dedicato ai big di domani, cioè quelli che partecipano al festival di quest'anno sono personaggi del mondo della canzone molto noti già, ma che non sono dei big big. I big di oggi, invece, saranno semplicemente degli ospiti in occasione di questo festival. E vi assicuro che avremo con noi questa sera dei grossi nomi, non solo nazionali, ma anche internazionali. Quindi questa è una grossissima novità per quanto concerne questo festival. Però direi ancora più grande è la novità che per la prima volta nella storia del Festival della Canzone Italiana siamo in onda a colori. Quindi se ci seguite in questo momento e avete il televisore a colori, sistematelo perché potrete vedere un festival a colori per la prima volta. Altra grande novità è il meccanismo di questa trasmissione, di questo grande concorso canoro. Cioè, per la prima volta i concorrenti non gareggeranno tutti insieme, ma gareggeranno a coppie. Sarà una specie di slalom parallelo, così come si fa in occasione dei campionati del mondo di sci. Cioè, sono stati abbinati i 12 cantanti e assisteremo adesso, all'inizio dello spettacolo, a 6 scontri. Al termine di ognuno di questi scontri, una giuria che si trova qui sotto. Ci sono 25 membri di questa giuria e sono tutti armati di pulsanti, voteranno immediatamente per uno dei due contendenti e quindi uno di questi due verrà immediatamente eliminato. Il vincitore di questo scontro passerà alla semifinale.
Su Novella 2000 di quell'anno un articolo con fotografie in bianco e nero titolava Fratelli d'Italia, Silvana Sedesta. Era riferito a Silvana Pampanini che ritornava agli onori delle cronache come una bellissima ultra cinquantenne che faceva battere i cuori di tanti pretendenti. Silvana Pampanini in quell'anno viveva la maggior parte delle sue serate non a Roma, sua città natale, ma nel Principato di Monaco, dove tirava l'alba in locali alla moda, come per esempio il Pirata, vi ricordate quel ristorante in cui gli avventori alla fine della serata lanciavano per terra i piatti e i bicchieri in un fracasso veramente frastornante e tutti i vari quotidiani e i vari settimanali riportavano articoletti e fotografie di Silvana Pampanini dicendo quanto era brava, quanto era bella e quanto era molto più energica di tante altre sue colleghe molto più giovani di lei. Nel 1977 lei era appunto l'epitome, possiamo dire, della bellezza senza tempo. Bisognerà aspettare per nuovi canoni di bellezza senza tempo, almeno in Italia, il 1984, quando sui teleschermi, su Rete 4 in particolare, arriverà la perfida Alexis di Dynasty, una ultra cinquantenne in smagliante forma interpretata dalla meravigliosa Joan Collins, che farà battere i cuori di tutti quanti gli uomini di qualsiasi età e accenderà le ire e le invidie nere di tutte quante le sue colleghe. I settimanali dell'epoca davano molto risalto a Umberto Tozzi, un giovane cantautore dal look ancora abbastanza incerto, non era il look che avremmo conosciuto poi noi negli anni successivi, ma che faceva battere il cuore delle ragazzine, faceva battere anche il cuore delle mamme, e quell'anno arrivò in vetta alla Hit Parade con questa canzone.
Solo tu amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io.
Se il 1977 per la RAI Radio Televisione Italiana fu l'anno della consacrazione del colore, fu anche l'anno della nascita e della proliferazione di tante piccole e grandi TV private. TV che tante volte avevano un raggio di trasmissione talmente piccolo e circoscritto da essere definite un po' sprezzantemente dalla stampa dell'epoca come TV di quartiere. Vogliamo ricordare quell'epoca dorata, meravigliosa, l'epoca della nascita delle TV private in Italia? Dai, ricordiamola insieme.
Sono nato nel 1972 e faccio parte di quella generazione che è stata un telecomando umano. In casa eravamo in quattro ed essendo il più piccolo della famiglia ero costretto ad alzarmi dal divano per cambiare canale. Ma non era un lavoro stancante, perché all'inizio c'erano solo due canali, Rai 1 e Rai 2. Poi un giorno mi sono accorto che passavo più tempo a cambiare canale che a guardare la televisione. I canali si erano moltiplicati e il mio era diventato un lavoro usurante. Neanche il tempo di sedermi sul divano che mi dovevo rialzare.
Erano spuntate le reti private!
So che non ci crederete, ma i miei primi ricordi non sono immagini di Spogliarello o film Mosè, ma il mitico Pomofiore. Un programma condotto dal grande Memo Remigi, trasmesso da TRM, una TV locale di Palermo, su cui si è formata un'intera generazione di telecomandi umani. In famiglia cominciarono i duelli per cosa vedere. Io volevo vedere i telefilm americani come Arnold, i miei genitori il TG1. Dopo anni di lite e di divisioni familiari si trovò una soluzione, l'acquisto di un secondo televisore. Ma erano già gli anni 80 ed eravamo entrati in un'altra epoca. Liberi tutti di Luca Rea racconta gli inizi di questa avventura. Siamo nell'Italia della metà degli anni 70, dove tutto sta cambiando. La famiglia, la politica, le relazioni sentimentali e sessuali, almeno per qualcuno. E da questo vento di cambiamento non poteva rimanere esclusa la televisione. Finisce il granitico monopolio della Rai e il piccolo schermo si popola di personaggi a volte improbabili, ma veri. Trasmissioni raffazzonate, come si dice a Palermo, attaccate con la sputazza, ma che la gente segue e ama, perché era una televisione piena di idee che ha ispirato tutto quello che è venuto dopo.
Sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse.
Luca Rea ha incredibilmente, inspiegabilmente collezionato ore e ore di TV locale. La sua è stata una specie di missione che oggi ci permette di rivivere in maniera appassionata quegli anni folli e anarchici. E quando scopri che miti come Baudo, Tortora, Mike Buongiorno, anche loro si sono sporcati le mani con la TV locale, che dire, rivedendoli ti commuovi.
Questo qui è Alberto, fantomatico DJ di Telemare, emittente locale anni 70 di Ostia. Gli anni 70, quando tutto era possibile, persino che in Italia la televisione fosse il mezzo di comunicazione più libero di tutti i tempi. Non ci si crede, eh?
Perché prima, Chakras, c'è una energia che può rivoluzionare.
Quella delle frequenze di trasmissione televisiva fu una corsa all'oro senza precedenti.
L'etere televisivo invaso, il più delle volte invaso da monoscopi di future emittenti e naturalmente interferenze e quindi liti giudiziari.
Bastava girare la manopola della sintonia della TV e poteva capitare di vedere di tutto.
E così, amici telespettatori.
Oh!
Tutto a partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 1976 e tutto, come sempre, con una gran confusione, almeno all'inizio.
Siamo tutti pazzi a Telemare.
Questa rivista, poggiata su un tavolinetto, così come ora, nel parrucchiere di mia madre, all'inizio del 77, mi fece prendere un colpo, cioè mi spaventò moltissimo, per via del discorso su questa malattia chiamata televisite, per via della famiglia con questi occhiali strani. Poi però mia madre mi spiegò che assolutamente non c'era niente da aver paura, che si trattava di un articolo all'interno della rivista che parlava del boom delle televisioni locali. E così la televisite poi me la sono presa per davvero, tanto che da anni cerco di recuperare il più possibile dei programmi che venivano prodotti da queste TV locali tra il 76 e l'80, con un antefatto però. Ci fu il caso delle cosiddette TV estere, che rappresentarono una certa alternativa al monopolio Rai, a cominciare da un signore che guardavamo tutti i santi giorni, nonostante costui nemmeno parlasse italiano.
E tutto va bene,
ciao a tutti, un peu d'amour, un peu d'amitié e de la musique il va y en avoir, ça, croyez-moi, et puis j'espère que vous allez bien, pour nous ça va, sorti di tout, mais tout va bien. Tu va bien.
Buonasera a tutti, un po' d'amore e d'amicizia, tanta musica, hai detto ce ne sarà.
Sì.
Ecco, per lui va bene.
All'inizio che parlavo francese ho tradotto dalla mia
sposa dell'epoca e che parlava un po' di italiano, è venuta come traduttrice, per questo che è nato Jocelyn Sophie.
Che sta vuol dire Babaluba?
Niente,
ah, è una parola magica.
Come apri il sesamo.
Ah! Oui!
Oh no, che bello!
Di cocco, banane e tabacco, ballare sognando che mi baci la bocca col sorriso negli occhi, notti d'amore insieme a te, un letto di fiori, le coperte a colori sull'isola con te.
A casa mia tutto era cominciato con una specie di scatolotto che si metteva con l'antenna, comprato da mio padre, che permetteva di ricevere segnali di queste TV esteri che venivano portati all'interno dello stivale da una serie di ripetitori artigianali.
Dal 1974 in poi, Monte Carlo si identifica anche per la sua antenna televisiva che nel panorama delle stazioni TV ascoltate dagli italiani ha assunto un posto interessante e di rilievo. Da Monte Agel, alto 1100 metri, posizione preferenziale ed ottimale per la collocazione di una emittente, il trasmettitore monegasco irradia i suoi programmi sul territorio italiano ed il suo monoscopio è diventato ormai familiare ad una larghissima fascia di teleutenti.
Tele Monte Carlo nasce praticamente dalla volontà di un gruppo francese guidato da Sylvain Foirat. Ecco il nome, Sylvain Foirat.
Tele Monte Carlo è infatti arrivata a successo grazie ad una collaudata formula di entertainment, film più telefilm più cartoni animati, abbinata ad un programma musicale il cui personaggio cardine, Jocelyn, porta una ventata di giovinezza tra il pubblico affezionato.
Allora, prima pagina... Oh, scusatemi.
Qu'est-ce que tu fais?
Ho toccato un tasto che non dovevo, basta.
L'operatore ero io, il regista ero io, il mixer ero io, il produttore ero io, il presentatore ero io. Che cosa non facevo? Ah, non facevo l'audio, perché c'era un tecnico che controllava l'audio. La mia trasmissione era in bianco e nero, perché io avevo recuperato le telecamere della Francia, del studio francese, le vecchie telecamere Thompson in bianco e nero. Purtroppo avevo solamente questo, e invece loro si sono colorizzati. Invece i film erano a colori. L'ultima performance che ho fatto, abbiamo fatto diverse cose molto simpatiche con delle nuove telecamere in PAL.
L'ultimo ad avere il disco di Jocelyn, non lo regalo più.
Non lo regalo, no.
Me l'ha detto Patti.
Io sì, ci siamo. Grazie.
Tra l'altro, un po' ti impacchetta.
Vabbè, mi fermo. Ok.
Questa cosa delle TV estere era una roba per me ufficiale, ovviamente, sebbene il segnale qui a Roma, almeno nella zona del Lazio, non si vedesse proprio benissimo. Chi era che portava questo segnale all'interno del territorio italiano? Erano dei semplici commercianti di televisori che volevano vendere dei TV color prima che la Rai passasse al colore. Tra questi, il pioniere assoluto, che già nel 74 aveva osato trasmettere qualcosa da lui prodotto via etere, quindi ben prima della sentenza e quindi in maniera del tutto fuori legge, fu il mitico signor Montagni di Firenze.
Buonasera, la faccia di chi vi parla in questo momento compare sui teleschermi italiani dopo circa 5 anni di assenza. Qualche cosa quindi è evidentemente successo. Con qualche cosa lo dico subito che non si chiama Rai TV, perché questo piccolo miracolo televisivo, questo fantasma in esilio, compare sui teleschermi di una stazione che non è la Rai TV. È una stazione fiorentina, alla quale sono profondamente grato per questo invito, ed è Firenze Libera.
Nel 1970, nell'estate 1970, durante i campionati mondiali del Messico,
Mio padre a quell'epoca aveva un negozio abbastanza rinomato, anche perché chi vendeva televisori negli anni 70 era comunque importante. Aveva un negozio di televisori, elettrodomestici e roba del genere. Per cercare di convincere la clientela a acquistare per future trasmissioni televisori a colori, pensò, si accorse che avrebbe potuto ricevere il segnale della televisione francese dalla Corsica, andando sul Prato Magno, qui vicino a Firenze, ricevendo il segnale della televisione francese che trasmetteva già a colori in quegli anni, e ritrasmettere le partite del campionato appunto del Messico sulla zona di Firenze e dintorni, insomma. Fu denunciato, fu processato, il primo processo a Pontassieve, il pretore gli commissionò 40 giorni di detenzione e una multa di 40-50 mila lire, insomma, cose del genere. 40 giorni con la condizionale, va bene, però mio padre non gli andò giù, cioè nel senso non gli piacque ovviamente.
Io credo di ricordare perfettamente, appunto avevo 15 anni, ma che una mattina di domenica mio padre disse: no, ho un appuntamento, non vengo con voi, ho da incontrare questa persona, era l'avvocato Federici, il quale gli propose: se a Montagni lei trasmette comunque, fa la ripetizione dei programmi delle TV straniere a scopo prettamente commerciale, cioè per vendere televisori e vendere impianti di antenna, perché non decide di trasmettere, di usare questi impianti per trasmettere una informazione al di fuori del monopolio televisivo?
Allora, noi passiamo ad un cartone animato in attesa di Super Change, che è Falco il Superbolide. Il titolo è Amore sulle piste. A voi bambini, ciao a tutti, ci vediamo dopo con Super Change. Ciao!
Che cosa ho fatto io più o meno in questi ultimi 20 anni? Ho cercato, come dicevo, di recuperare tutto il materiale possibile e immaginabile. Ma non solo, sono andato anche in giro per tutta l'Italia a conoscere le persone che c'erano dietro le realtà locali di queste TV private. A Milano, ad esempio, due trasfughi della locale Telealto Milanese si misero in testa un'idea meravigliosa.
Antenna 3, Lombardia. Qualcuno leggerà A3L. Se qualcuno un giorno, invece di leggere Antenna 3 Lombardia, leggesse Antenna 3 Libertà, posponendo alla parola Lombardia la parola libertà, quel giorno sarà il più bello per noi.
Lui, da impiegato comunale, perché quando lui era daziere e poi ha fatto altri lavori, ma insomma comunque sempre lavori assolutamente al di fuori dello spettacolo, e ha sentito parlare di questa cosa, gli si è accesa qui questa lampadina e ha cercato Tortola, con la naturalezza con cui io cercherei il numero di un ristorante, insomma. Tortora. Era comunque un uomo che amava sperimentare, l'ha dimostrato subito dopo, e quindi è nato questo sodalizio lavorativo, amicale, e tutto quanto. So.
Vorrei pregare la nostra camera mobile, signor Sindaco, la prego di accompagnarci, e stiamo per entrare, amici telespettatori, in uno dei 5 studi di questa nuova televisione locale. La parola allora allo studio 1.
Lo studio 1 è stato il più grande studio in Europa per qualche tempo, ma il problema non era tanto avere uno studio così grande, il problema era che uno studio così grande lo devi riempire.
China rules the underworld down in Chinatown. She runs all the opium den down in Chinatown.
Vedendo Tortora e vedendo mio padre, si vede che uno era un professionista con una solidità pazzesca e l'altro era una persona che stava cominciando a fare il presentatore.
A proposito, ho parlato di 5 telecamere. Facciamo una cosa, è possibile? Ecco, io mi metto in questa posizione, vediamo un po'. Telecamera numero 1, presente. Qual è?
È là.
Ah, ecco.
sapeva di non essere magari il migliore presentatore della storia della televisione, ma riconosceva per esempio alcune doti di umanità, di familiarità, che venivano apprezzate anche dalle persone. Lui aveva una trasmissione sicuramente per le famiglie, che era il Bingo, che è stata una trasmissione seguitissima, che veniva guardata veramente dalle famiglie e dai bambini, aveva un'attenzione anche rispetto ai bambini.
Il Bingo era trasmissione delle famiglie, quindi grande spazio ai bambini, grande spazio alle signore, giochi con gente del pubblico, giochi da casa e lanci di prodotti incredibili, cioè, perché sono stati veramente la fortuna di aziende, cioè quelle trasmissioni sono state veramente la fortuna di aziende.
Ci fai vedere come sei brava tu, un attimo soltanto, brava Fanny. Quanti anni hai, Fanny? Figlia di tanto padre, l'abbiamo presentata la scorsa settimana, la figlia di Fausto Fidenzio. Facci vedere come funziona Tristic, voi allontanatevi un attimo, lasciamo un po' di spazio a questa esibizione. Forza, velocissima, sopra la testa, via, sopra la testa, bene così, bravissima Fanny, 7 anni, brava. Cambiamo mano Fanny. Avete visto una cosa semplicissima, a questo punto provateci anche voi, tu continua pure Fanny, tanto non ci si stanca. Tu sei rimasto senza fa niente, guarda, guarda pure. Dunque forse non è proprio così, allora. No, lei ha troppa premura, vada piano, vada calmo, vada tranquillo. Trick Stick, il gioco per l'estate, il gioco presentato da Chef Piratti, lo trovate in tutti i migliori negozi di giocattoli.
Questo è la realtà di quelle televisioni, cioè che sono entrati, Antenna 3 per quello che conosco io in modo particolare, ma è quella è la mia realtà, hanno fatto entrare la gente, cioè sono entrate nel cuore delle persone.
Ovviamente non tutte le realtà dell'epoca erano grosse come quella di GBR o di Antenna 3 Lombardia, anzi la maggior parte delle TV private erano locali nel vero senso della parola e quindi rivolgevano soprattutto la loro attenzione in ambito locale, nonché si cibavano soprattutto di spunti e di personaggi locali. Da qui nacque una delle caratteristiche principali della TV privata dell'epoca, il cosiddetto Vox, dal latino Vox Populi. Uno dei maestri in questa disciplina televisiva fu l'ex batterista e attore Pupo De Luca nella TV romana Telemare.
Amici telespettatori, ecco i nostri programmi.
Tre fratelli di Ostia, di fratelli Balini, chiamarono mio padre per affidargli la direzione artistica di Telemare. Telemare è stata la prima emittente televisiva del litorale romano.
Questa sera,
questa sera che ci sarà la premiazione.
Dove
con molti premi.
Abbiamo 5 premiati, no?
No, 6 premiati.
Ah, 6 premiati.
Ogni categoria e che avverrà qui all'International Snack Bar.
Mio padre faceva tutto, dal direttore alle interviste per strada con la gente, insomma, era uno che non si è mai perso d'animo.
Pensavo che non ci fosse tanto entusiasmo, gente che volesse organizzare così. Effettivamente gli sforzi che ha fatto Tonino Lancia, gli amici Budolo, Zara e tutti i commercianti di Torvegliani è stata veramente entusiasmante.
Beh, allora qui ci sono gli amici, voi siete contenti?
Sì, noi siamo contenti di aiutare l'amico Tonino Lancia, noi siamo i commercianti qui di Torvaianica. Tutti gli anni noi amici daremo una mano a Tonino Lancia.
Grossa solidarietà, sì. Anche l'amico Zara.
Forte, qui. Sì. Gli daremo sempre la mano e proseguiremo sempre nelle corse in appresso.
Anche gli amici. Quindi Torvaianica è il suo grosso trofeo, eh?
Il Vox, quello che noi chiamiamo, noi della televisione chiamiamo il Vox, è nato con le televisioni private, insomma, se vogliamo, anche perché l'intervistato di un certo tipo era un po' difficile da rimediarsi, soprattutto con la televisione locale.
Lei che pensa?
Non so, io sto
su questo, e anche questo è giusto da levare il suo mercato qui, da metterlo in un posto con acqua e tutti i servizi.
Cosa dice,
che io penso perché che sia una cosa fastidio, signore,
no,
il suo mercato.
Non dà fastidio, però penso che anche.
Come dite che ci voleva il mercato? Sì. Avremmo fatto le firme.
Questo è antigiene, signora, perché non c'è acqua, non ci sono gabinetti, c'è il pesce senza acqua, ma come si fa?
Bene, lasciamo così.
Vanno col secchiello a prendere acqua al bar.
Far parlare dei massaggi, fagli dire qualcosa oltre il sì, vabbè, e mo che famo. E lui era bravo, ci riusciva abbastanza perché aveva questa verve, era simpatico, insomma, no?
Mentre invece dai tester ci sono delle persone che, non avendo questo tipo di scelta, questo tipo di
fortuna... Io sono infelice, lei invece è molto felice perché ha la possibilità di girare con un microfono nella piazza, di
parlare molto felice, molto felice, è un discorso un po' troppo importante.
Mi sento molto disperato, molto emarginato, molto infelice, per cui l'unica soluzione oggi è la droga, perché così posso vedere Dio.
Non hai degli amici che potrebbero fare qualche cosa per te e renderti meno infelice questa tua
esistenza? Sì, degli amici alla Rai TV, la Rai, oppure lei per cosa lavora?
Io sono di Telemare, è un canale commerciale, cosa posso fare io per te, per esempio? Cosa potrei fare io per
andartene.
Te? Andarmene.
Oppure darmi 20-30 mila lire.
Me ne vado, ti ringrazio molto di questa intervista, è stato molto 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 vero.
Ed ecco il nostro angolo pazzo. Si tratta del gioco di Andy. Conducono Fraira ed Andy Luotto.
Andy Luotto veniva da PTS, mi sembra, e lui, vabbè, come al solito sfruttava la sua vena comica folle, per cui andava in giro anche lui, però proponendo situazioni assolutamente assurde.
Faccio sentire. Con l'acqua?
Un poco. Un poco.
Che c'è?
C'è il DNA.
Ecco. Aspetta, ti do un premio a lei perché è stato simpatico. Attenda. Grazie. Prego, prego. Stia lì. Ecco, un dentifricio della Tao Marina in uno spazzolino. Va bene?
Ne farò la reclama.
Come?
Ce faccio la reclama.
A chi?
A chi? A tutti, in famiglia.
In famiglia?
Per non parlare poi di uno degli aspetti delle TV private dell'epoca che sicuramente ricorderete con più nostalgia, quello degli spogliarelli e spettacolini sexy vari.
Signore e signori, è giunto il vostro momento, infatti siamo giunti all'appuntamento per soli adulti. Trasmetteremo ora Soft Melody, un cocktail di musica, ballo, attrazioni varie, ma soprattutto striptease.
A un certo punto ci inventiamo gli spogliarelli. E ricordo che anche gli ospiti che erano lì, cioè i grandi ospiti, partecipavano a questo spogliarello.
E Jasmine? Vediamo se sei tutta rossa.
La Margherita ufficialmente era una casalinga, una studentessa, cioè una persona della strada. Sempre torna quella logica, no? della persona qualunque che va in televisione. In realtà non era così, perché erano delle spogliarelliste di professione che venivano reclutate a Roma.
Io le stavo dando del lei, non mi sarei permesso di darle del tu. Il tu lo stavo dando confidenzialmente a Jasmine, alla quale chiedevo come stesse.
Io mi ricordo che qualche signora protestò per qualche film, per qualche scelta di qualche film un po' particolare, che non era assolutamente porno, ma un po' erotico a quei tempi.
Otto Marina, mi dispiace, io direi a questo punto togliere i reggiseni, non se ne parla più, guarda.
Va bene,
guarda.
Va bene.
Considera che siamo il periodo dopo dell'erotico italiano, quel periodo lì.
Eh? Che fa Carmelo, che sta a fare? Sì, si toglie quello, certo. Poi? Che? Ah, guarda così. Si è fissato Carmelo, sta così.
Le spogliarelliste arrivavano da questo locale di Milano che era in piazza Santa Maria Beltrade. A una certa ora lasciavano il locale, venivano lì di corsa e si cambiavano e facevano questa cosa.
Beh, cari amici, tempus fugit, come dicevano i latini, e quindi anche per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato, però il 1977 è un anno talmente pieno di buona musica da farvi ancora ascoltare e colmo di tante notizie e tante curiosità da raccontarvi che noi dedicheremo in maniera speciale anche la prossima puntata al 1977. Quindi vi aspettiamo sempre qua sulle nostre frequenze fra 7 giorni. Vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi e vi mandiamo i nostri più cari saluti. A risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours, the Saturday dance I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Man.